Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Raggiunto un accordo sui dazi tra Stati Uniti e Giappone. Secondo i media giapponesi, dimissioni imminenti del premier Shiba dopo la sconfitta elettorale di domenica. Russia e Ucraina di nuovo al tavolo dei negoziati. Incontro ad Istanbul tra le delegazioni dei due paesi. Proteste anti-Zelensky intanto a Kiev e altre città per le limitazioni alle agenzie anticorruzione. La prostituzione minorile, un fenomeno in crescita in Romandia. Molte ragazzine esercitano oltre confine in Francia. Se n'è andata una leggenda dell'heavy metal, morto a 76 anni Ozzy Osbourne, il cantante britannico, voce storica dei Black Sabbath. E l'Inghilterra la prima finalista degli europei di calcio femminile, superata l'Italia per 2-1 dopo i supplementari. Donald Trump ha dunque annunciato un accordo commerciale con il Giappone. I dazi sui prodotti di Tokyo verranno abbassati in cambio di garanzie su importazioni e investimenti. Le concessioni giapponesi arrivano dopo le elezioni di domenica in cui il governo ha perso la maggioranza in Parlamento. Dopo un'intesa con Washington, il premier Shigeru Ishiba sembra vicino alle dimissioni. Noi ne parliamo allora con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dell'Asia orientale. Allora Lorenzo, che cosa prevede esattamente per cominciare l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone?
Allora, l'intesa prevede un abbassamento dei dazi contro i prodotti giapponesi importati negli Stati Uniti. Si passa dal 25% che doveva entrare in vigore il 1 agosto al 15%. Abbassate dal 25 al 15% anche le tasse contro le auto che erano invece già in vigore. E non a caso in borsa i titoli di Toyota, Nissan e Honda stanno volando con rialzi tra il 6 e quasi il 10%. In cambio il Giappone ha dato garanzia di aumentare sensibilmente le importazioni, per esempio nel settore agroalimentare, in particolare sul riso, e si è anche impegnato a nuovi investimenti per 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, concessioni non banali. Attenzione anche a quello che non c'è nell'accordo: in primis acciaio e alluminio, su cui i dazi restano al 50%, non fanno parte dell'intesa nemmeno le spese per la difesa, su cui Tokyo ha sin qui sempre respinto le richieste di Washington di raddoppiarle e arrivare fino al 3,5% del PIL.
Lorenzo, nel frattempo il premier Ishiba sarebbe prossimo alle dimissioni. C'è un legame con l'accordo sui dazi e che cosa può succedere ora?
Sì, il legame è diretto, nel senso che i negoziati con gli Stati Uniti sono stati usati da Ishiba per giustificare le mancate dimissioni dopo la sconfitta alle elezioni per la Camera Alta del Parlamento di domenica, in cui la coalizione di governo ha perso la maggioranza. Ishiba ha definito i negoziati una questione di sicurezza nazionale. Una volta raggiunto l'accordo, dunque, verrebbe meno il motivo per un premier ampiamente sfiduciato e alla guida di un governo di minoranza di restare al suo posto. Attenzione però, perché Ishiba ha dichiarato che l'accordo va ancora finalizzato e si è detto pronto a incontrare Trump per mettere appunto gli ultimi dettagli. Non a caso i media giapponesi hanno parzialmente aggiustato il tiro delle indiscrezioni sulle dimissioni. Ora si dice che il passo indietro avverrà, sì, ma entro fino agosto. Da seguire le manovre all'interno del partito conservatore al governo, con l'ala moderata che, in vista di probabili elezioni anticipate a questo punto, immagina un ritorno del premier Fumio Kishida, mentre quella più radicale spinge per l'ultranazionalista Sane Takaichi.
Lorenzo Lamperti e gli ultimi sviluppi in Giappone. Veniamo ora al conflitto in Ucraina. Mentre i delegati russi e ucraini si preparano a rincontrarsi ad Istanbul per la terza sessione di colloqui, a Kiev e in altre città migliaia di persone hanno protestato contro la decisione del governo ucraino di mettere sotto controllo diretto l'ufficio speciale anticorruzione. Sono state le prime proteste di piazza dall'inizio dell'invasione su larga scala. I dettagli dal nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
L'Ucraina non è la Russia. Così scandivano ieri i manifestanti riunitisi sotto le finestre del palazzo presidenziale di Kiev per protestare contro la decisione con cui il Parlamento, su richiesta proprio del presidente Zelensky, ha tolto l'indipendenza all'ufficio speciale e alla procura anticorruzione. Insieme a proteste simili a Odessa e Lviv, quella di Kiev è stata la prima manifestazione di piazza contro il governo da quando è stata proclamata la legge marziale in seguito all'invasione russa. Anche se la legge marziale proibisce le proteste, la rabbia degli ucraini per i recenti attacchi a istituzioni e attivisti che lottano contro la corruzione, l'approvazione della legge di ieri non era l'unico caso, si è rivelata impossibile da contenere. Nel suo consueto messaggio notturno sui social, ieri notte Zelensky ha detto che le agenzie anticorruzione erano state infiltrate da spie russe e non ha menzionato la protesta che si era svolta poco prima sotto il suo palazzo. La protesta era stata convocata per cercare di convincere Zelensky a non firmare la legge. Ora che la legge invece è stata firmata, bisognerà vedere se i manifestanti continueranno a protestare e come reagiranno gli alleati occidentali dell'Ucraina, che avevano legato la prosecuzione dei loro aiuti al paese proprio ai suoi sforzi anticorruzione. L'unica cosa certa per ora è che i delegati ucraini arrivati a Istanbul per i negoziati previsti oggi appariranno alle loro controparti russe almeno un po' più deboli e delegittimati di ieri.
La guerra a Gaza, la condizione di malnutrizione alla quale è ridotta la popolazione è uno spettacolo dell'orrore, a dirlo il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, denunciando ancora una volta la situazione nella striscia. 33 persone, di cui 12 bambini, sono morti di fame nelle ultime 48 ore, secondo il Ministero della Sanità di Gaza. Per una testimonianza, Vera Pelandini ha raggiunto Raffaella Baiocchi, che è coordinatrice medica dell'ONG Emergency, che con altri 6 medici si trova proprio a Deir el-Balah, la zona attaccata da Israele nelle ultime ore. Sentiamo per iniziare com'è la situazione al momento.
Siamo sostanzialmente bene, perché in questa situazione apocalittica noi siamo abbastanza protetti. È da 48 ore più o meno che ci sono operazioni militari piuttosto intense. Il secondo giorno consecutivo che non siamo potuti andare nel nostro posto di lavoro, perché la situazione della sicurezza per raggiungere quel posto è incerta. Attendiamo il nulla osta, o almeno che sia dichiarata una riduzione del rischio.
A preoccupare in queste ore è soprattutto la crisi umanitaria, in particolare la questione della malnutrizione. Arrivano notizie molto inquietanti di morti per fame, soprattutto bambini. Lei può darci una conferma? Com'è la situazione?
La situazione è drammatica, si vede già guardando in faccia i nostri colleghi, che sono professionisti, medici, hanno un lavoro, un stipendio regolare, quindi si può immaginare che la situazione della maggior parte della popolazione, che in questo momento non lavora, che ha risorse sempre più limitate, con prezzi di mercato esorbitanti, non riesce a accedere al cibo. Ce n'è pochissimo, costa troppo, i centri di distribuzione, come si sa, sono delle trappole mortali e anche volendo rischiare la vita non è sempre facile per tutti raggiungerle. Per cui i numeri che vengono dati, che sono totalmente credibili, noi lo vediamo dalla nostra clinica, facciamo un partenariato con UNICEF per trattare i bambini malnutriti. Purtroppo la fascia che noi possiamo curare è solo una determinata fascia di età, fino ai 5 anni. Noi vediamo sempre più bambini malnutriti, sia di malnutrizione moderata che severa, e purtroppo ci troviamo padri, madri che ci portano i loro bambini più grandi, molto magri, a cui non possiamo dare dei supplementi farmacologici, perché di cibo farmacologico, perché non sono per quella fascia di età e non rientrano nel programma UNICEF, ma è un dramma nel dramma. Quindi la malnutrizione è un problema che vediamo tutti i giorni.
La coordinatrice medica dell'ONG Emergency a Gaza, Raffaella Baiocchi. Dall'interno, vendersi a meno di 15 anni. In Svizzera romanda suscita turbamento la notizia resa nota ieri di una rete di prostituzione minorile sgominata nella retrobottega di un salone da barbiere a Ginevra, e ci si interroga sulla diffusione del fenomeno. La corrispondente Lucia Mottini.
Non esistono cifre complete, ma il fenomeno sembra in crescita. Secondo Penelope Giscardi, direttrice di un'associazione che si occupa di prostituzione, i casi di minorenni, da rari, sono diventati sempre più frequenti. Perciò occorre riflettere su quale sia il modo migliore di accompagnarli. Se è il caso ginevrino a far parlare con diverse ragazzine coinvolte e 5 uomini arrestati, il fenomeno è più largo. Il portavoce della polizia vodese lo conferma ai colleghi della RTS.
Questo fenomeno è stato osservato nel canton di Vaud dal 2018-2019.
È dal 2018-2019 che è presente nel canton Vaud e si calcola che siano una quarantina i minorenni, in grande maggioranza ragazze, che si prostituiscono. Non lo fanno attraverso un'organizzazione, precisa Jean-Christophe Sautrel, ma tramite i soldi social o piccoli annunci in appartamenti o negli hotel. Sono invece le ragazze che vanno in Francia, dove il fenomeno è più diffuso, che si prostituiscono all'interno di organizzazioni. Lo scopo, secondo la polizia vodese, è soprattutto venale, il denaro o beni di lusso. Spesso sono scappate da casa o da un foyer e quando tornano vengono sentite sistematicamente dagli specialisti della polizia, con una constatazione da parte degli agenti: molte non sono coscienti di essere delle vittime. Un fenomeno che nel Canton Vaud si cerca di monitorare e arginare con la prevenzione nelle scuole e dal 2023 con una formazione pluridisciplinare di educatori e educatrici impegnati nel recupero di questi giovani.
L'accesso alla diga della Grande Dixence in Vallese resterà chiuso fino alla metà di agosto, lo hanno comunicato ieri le autorità vallesane dopo le due frane che una decina di giorni fa hanno interessato uno dei versanti rocciosi che sovrastano questa diga, la più alta del mondo. Un impianto che è anche un'attrazione turistica, visitato ogni anno da ben 100.000 persone. Sentiamo Roberto Porta.
Rimane ancora troppo rischioso avvicinarsi all'immenso muro della Grande Dixence dopo le due frane cadute una decina di giorni fa. La tenuta di questa diga vallesana non è in pericolo, lo hanno ribadito più volte i gestori di questa struttura. A rischio sono invece le vie d'accesso, la strada e i sentieri, che permettono di ammirare questa immensa parete costruita a quasi 2.400 metri di altitudine. Sono stati installati dei sistemi di sorveglianza, dei sensori per monitorare quei versanti ancora instabili, ci dice Grégory Lejean, il sindaco di Eremons, comune su cui si trova l'impianto vallesano. Ci permetteranno di capire se le frane di 10 giorni fa possono essere considerate solo degli episodi isolati oppure se si tratta di qualcosa di più grave. C'è dunque bisogno di tempo, anche se l'obiettivo è quello di poter riaprire gli accessi alla diga a partire dalla metà di agosto, come comunicato ieri dalle autorità locali. E qui va detto che la Grande Dixence rappresenta anche un'attrazione turistica, ma soltanto durante i mesi estivi.
Un po' più di 4 mesi di attività.
Abbiamo solo 4 mesi a disposizione e in media questo bacino è visitato da ben 100.000 persone. Per la nostra regione la chiusura di queste settimane rischia pertanto di avere un grande impatto. Ripercussioni negative dal punto di vista turistico, anche se l'imponente muro della Grande Dixence può essere ammirato con i suoi 285 metri d'altezza anche dal fondovalle.
In Ticino ora a Locarno per la precisione, dove ieri sera si è tenuta la presentazione pubblica del progetto di riqualificazione della rotonda di Piazza Castello. La proposta vincitrice, intitolata Un giardino per la città, è stata sviluppata tenendo conto anche delle richieste della popolazione e oltre a rispondere alle dinamiche economiche e funzionali della rotonda, il progetto mira a combattere le isole di calore. Ci dice di più Andorra Garobbio.
Il progetto vincitore per la riqualificazione degli 8.300 metri quadri della rotonda di Locarno è stato sviluppato dallo studio Barche Pedrazzini Architetti. Il progetto prevede maggiore zone d'ombra e numerosi spazi verdi come alberi e prati fioriti, ma anche un nebulizzatore, giochi e specchi d'acqua per rinfrescarsi. Ma la riqualificazione della rotonda non è l'unico progetto della città di Locarno per eliminare le isole di calore, come ci spiega il sindaco Nicola Pini.
Abbiamo iniziato con una mappatura per capire là dove bisognava andare a intervenire. Le risultanze sono la volontà di procedere in vari e in tutti i progetti pubblici, quindi sto pensando ad esempio anche ai progetti stradali, come la riqualifica di Via Varenna, è prevista l'inserimento di una 50ina di alberi. Il progetto Nouvelle Belle Époque, che andrà a riqualificare Largo Zorzi e Piazza Grande, conterrà 209 alberature con dei giochi d'acqua. Dunque si cerca di lavorare anche a livello pubblico. Andremo a definire anche delle regole pianificatorie per andare a stimolare il combattere sia le isole di calore e permettere anche questa idea della città spugna.
Una lotta contro le isole di calore che Locarno vuole condurre anche con l'aiuto dei privati.
Abbiamo anche elaborato una richiesta di credito al Consiglio Comunale per andare a incentivare privati nel combattere queste isole di calore. Noi vogliamo fare con determinazione la nostra parte, ma vorremmo anche stimolare e favorire un interesse del privato in questo senso.
E prima di chiudere, un lutto nel mondo della musica. È morto all'età di 76 anni Ozzy Osbourne, storica voce e leader del gruppo Black Sabbath. Era considerato un'autentica leggenda dell'heavy metal, un musicista anticonformista all'insegna degli eccessi, un grande protagonista sul palco, anche se negli anni 90 aveva accettato di partecipare a diversi reality show televisivi, tra cui uno dedicato alla sua famiglia. Malato di Parkinson, il cantante britannico si era esibito in un ultimo concerto con la sua band, che si era ricomposta per l'occasione appena 3 settimane fa nella sua città natale di Birmingham. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.